dicendo: «Anche tu eri con Gesù il Galileo». Ma egli lo negò davanti a tutti dicendo: «Non so che cosa dici». Come fu uscito nell'atrio, un altro lo vide e disse a coloro che erano là: «Anche costui era con Gesù Nazareno». Ed egli negò di nuovo giurando: «Non conosco quell'uomo». Di lì a poco coloro che erano presenti si avvicinarono e dissero a Pietro: «Certo, anche tu sei di quelli, perché anche il tuo parlare ti fa riconoscere». Allora egli cominciò a imprecare e a giurare: «Non conosco quell'uomo». In quell'istante il gallo cantò. Pietro si ricordò delle parole di Gesù che gli aveva dette: «Prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai 3 volte». E andato fuori, pianse amaramente. Inchiniamo il nostro capo. Signore, ci poniamo davanti alla tua parola e chiediamo, Signore, che tu possa aprirla alla nostra mente, al nostro cuore, alla nostra vita. Sin con ciascuno di noi, mentre da essa guardiamo, e illuminaci col tuo Santo Spirito. Nel nome di Gesù noi ti preghiamo questo. Amen. Bene, vi ricordo che siamo nella serie appunto su queste predicazioni sulla figura di Pietro, di Simone, anche detto Cefa, e l'obiettivo, come al solito, era quello di guardare a questa figura, guardare a questo personaggio che è stato di importanza nella storia della Chiesa, per vedere come Dio ha lavorato la sua vita per formarlo da un uomo con tanti difetti, come possiamo essere ciascuno di noi, a qualcuno che Dio aveva un proposito speciale per la sua vita. E l'obiettivo nostro in questa serie di pregazioni è quello di anche noi in qualche modo iscriverci a questa scuola di discepolato di cui faceva Pietro. Una scuola di discepolato che ci ha portato a considerare alcuni momenti particolari della vita dell'Apostolo. Nella prima predicazione abbiamo visto Pietro introdotto a Gesù attraverso la testimonianza del fratello, del proprio fratello in carne, Andrea. Nella seconda predicazione abbiamo visto Pietro invogliato, incitato a Gesù ad una relazione più profonda: tu da ora in poi sarai un pescatore di uomini. Poi nella terza predicazione abbiamo visto alcune considerazioni sulla vera fede, che cosa significa avere vera fede, guardando a quell'episodio in cui Pietro chiede a Gesù di scendere dalla barca per poter camminare sulle acque anche lui. E nell'ultima predicazione, la quarta, abbiamo considerato una realtà, diciamo, importante per ciascun credente, cioè il fatto che noi siamo un campo di battaglia dove 2 attori principali si contendono, diciamo, sono le forze in campo: un accusatore, Satana, e un avvocato, Gesù Cristo. Oggi guardiamo il penultimo, cioè il quinto sermone di questa serie, guardando proprio al brano di Matteo, ed è un altro di quei momenti che abbiamo definiti critici, momenti significativi. Critici non nel senso negativo della parola, ma critici perché sono momenti intensi, momenti anche di dolore, ma momenti in cui c'è una maturazione nella vita spirituale. Spero che sia di incoraggiamento quello che oggi noi guarderemo insieme della parola, perché ci renderemo conto di come Dio riesce da una materia grezza povera, come potrebbe essere la vita di Pietro, come potrebbe essere la nostra vita, a fare di qualcosa di meraviglioso, di come la sua opera riesce a fare da un essere fragile un gigante, se vogliamo definirlo così, un gigante della fede. Certo, guardando alla vita di Pietro fino a questo punto, da quello che possiamo desumere dai vari Vangeli, si potrebbe dire che Pietro è effettivamente una roccia. Avrebbe potuto andare incontro a qualsiasi cosa. Che cosa avrebbe potuto fermarlo? Agli occhi degli altri discepoli, di quelli che stavano con lui, lui era il più, diciamo, spavaldo, sì, come abbiamo sentito prima. Però aveva anche in qualche modo ragione per questa sua spavalderia, in qualche modo i fatti lo supportavano. Certo, errori, ma comunque nessuno si sarebbe mai aspettato quello che invece proprio accade nel brano che abbiamo letto. La gloria è offuscata dalla polvere della miseria umana, ma la cosa più importante è vedere che come, nonostante queste cose, la grazia del Signore permane e porta avanti il proprio obiettivo. La cosa interessante, fratelli ed amici, è che Dio riesce a realizzare il proprio piano nella nostra vita non proprio come una linea retta. Non è che prende un righello qua siamo noi, lui ci vuole portare qui e tira una linea. Spesso le nostre vite sono vite spezzate, sono vite frammentate, e Dio riesce a raggiungere i propri obiettivi nonostante i fallimenti, la caduta, la desolazione o anche l'esperienza dell'infruttuosità, quando sembra che tutto remi contro. Guardando a questo brano, allora vorrei che noi fissassimo alcuni punti che possono aiutarci anche a noi nella nostra esperienza personale. E i punti che vorrei considerare sono tre elementi che ruotano intorno al tradimento, e cioè i passi che portarono al tradimento, come Pietro è arrivato a dove è arrivato, il tradimento stesso, e poi gli esiti del tradimento, cioè cosa è successo dopo. Questi sono i tre punti, anche se passeremo la maggior parte del tempo sul primo. Gli ultimi due li affronteremo un po' più superficialmente, anche perché li guarderemo magari meglio la prossima predicazione. Prima però di fare questo, sarebbe opportuno guardare un po' al contesto e all'armonizzazione di questo racconto. Allora, ci perderemo qualcosa di importante se noi non consideriamo questo brano nel contesto in cui si trova. E due elementi sono degni di nota circa il contesto. Il primo elemento è che il rinnegamento di Pietro è in contrasto con la storia del processo di Gesù davanti al Sinedrio, che è una storia che immediatamente precede, che leggiamo sempre in Matteo 26, nei versetti da 57 a 68. Sono entrambe delle storie che si svolgono in forma di interrogatorio. Gesù è interrogato dal Sinedrio, Pietro è interrogato. Gesù è interrogato dai sommi sacerdoti, che sono i suoi acerrimi nemici, mentre Pietro è interrogato da alcuni servi dei sommi sacerdoti. In entrambe le storie ci sono dei testimoni che portano delle verità e che cercano di sostenere queste verità attraverso dei falsi giuramenti. Se però da un lato le affermazioni e il giuramento di Gesù sono veri, sono reali, il giuramento di Pietro, che addirittura giura e spergiura di non conoscere Gesù, è una bugia. Affermando la sua posizione, Gesù si pone dalla parte del popolo e condanna se stesso alla morte, mentre Pietro, rinnegando Gesù, cerca in qualche modo di salvare se stesso e di porsi nel lato sbagliato. Herman Riederbos, un commentatore, ha parlato di questi paralleli dicendo: «L'accostamento di queste due storie forma una potente prova del fatto che nessuno, oltre Gesù, nemmeno Pietro, avrebbe potuto compiere l'opera del servo sofferente del Signore. Solo Gesù è fedele ed è Lui che ha conquistato la vittoria». Due storie, due soggetti posti sotto accusa, due esiti totalmente diversi. Il Signore accetta e riconosce la propria posizione e questo lo porterà alla croce e alla morte. Pietro invece rinnega. Il secondo elemento di contesto invece è qualcosa che potremmo in qualche modo perdere, perché viene spezzato fra il capitolo 26 e il 27 di Matteo, ed è la storia di quel che segue. Il rinnegamento di Pietro fa in qualche modo da parallelo al rinnegamento di Giuda, entrambi uomini che hanno mancato l'obiettivo. Ma se la caduta di Pietro, come vedremo, sarà temporanea, la caduta di Giuda sarà invece definitiva. Due quindi elementi di contesto: Gesù che è fedele, Pietro che non è fedele, Giuda che ha un fallimento definitivo, Pietro che ha un fallimento temporaneo. Questo è un po' il contesto in cui si inserisce il brano che abbiamo letto. Ma qualcosa circa l'armonizzazione. Il medesimo racconto noi lo troviamo in tutti i Vangeli sinottici, cioè Matteo, Marco e Luca, e poi anche in Giovanni. Non c'è dubbio che la storia è vera, anche perché nessuno avrebbe mai inserito un fatto del genere su un apostolo che ha avuto un ruolo importante nella storia della Chiesa primitiva, se fosse stata una cosa non vera. Cioè, chi mai avrebbe parlato del rinnegamento di un apostolo della Chiesa? Non fa punti sul suo curriculum, non fa onore. E invece i Vangeli ne parlano tutti. E c'è qualche problemino nell'armonizzare questi racconti. In qualche modo i sinottici parlano quasi la stessa lingua. Ci viene detto, Matteo ci dice che Pietro fu avvicinato nel cortile da una serva che lo accusava dicendo: «Anche tu eri con Gesù il Galileo», e che di lì a poco coloro che erano presenti si avvicinarono e dissero a Pietro: «Certo, anche tu sei di quelli, perché anche il tuo parlare ti fa riconoscere». Il racconto di Marco è molto simile a quello di Matteo, anche se ha una formulazione delle accuse leggermente diverse. Ma anche Luca non si discosta tanto. Ha un po' una sua precisazione, cioè nel fatto che la prima accusa gli arriva da una serva, vedendo Pietro seduto presso il fuoco. Marco e Matteo ci parlano di un'accusa alla porta, Luca di un'accusa, la prima accusa di Matteo vicino al fuoco. Mentre la terza e la seconda e la terza arrivano da personaggi ignoti, non si sa nulla di loro. I problemi maggiori si hanno invece se guardiamo al Vangelo di Giovanni. Il Vangelo di Giovanni ci racconta qualcosa di leggermente diverso. Giovanni ci dice che la prima domanda è stata formulata da una serva portinaia, cioè quella che stava all'ingresso, e che la seconda invece arriva mentre Pietro è vicino a scaldarsi il fuoco, e che la terza invece gli viene rivolta da uno dei servi del sommo sacerdote, un parente di quel tipo a cui Pietro aveva tagliato l'orecchio nel giardino del Getsemani, quando le guardie stavano cercando di acchiappare Gesù. Grande è stato l'impegno da parte dei commentatori per cercare di armonizzare queste storie. Si è arrivati addirittura anche allo sforzo eroico di Harold Lintzel, il quale, per sostenere l'inerranza della scrittura a tutti i costi, è arrivato alla conclusione che dovevano esserci state quantomeno 6 accuse rivolte al Pietro. Però è una ipotesi che, vabbè, cerca di fare onore all'inerranza della scrittura, ma viene meno rispetto a uno dei punti fondamentali, e che Gesù stesso aveva detto che Pietro lo avrebbe rinnegato 3 volte e non 6. Ora, secondo me tutti questi sforzi di cercare di conciliare il racconto sono un po' superflui, nel senso che diverse persone e diverse cose sono successe nell'arco temporale di una notte. Allora è possibile immaginarsi la scena in questo modo: Pietro viene portato nel cortile della casa del sommo sacerdote da un discepolo che conosceva probabilmente il sommo sacerdote, probabilmente Giovanni stesso. Appena arrivato è riconosciuto dalla serva che si trova alla porta, ma magari la tipa è stata zitta riconoscendo subito Pietro. Nulla toglie il fatto che lo abbia seguito all'interno del cortile quando Pietro si era accostato vicino al fuoco, ed è lì che ha posto la sua prima accusa. Giovanni ci dice che l'accusa viene posta dalla serva portinaia, ma non ci dice che è stata fatta alla porta. Ci dice che era la serva che stava alla porta che ha fatto l'accusa. Tutto sembra tranquillizzarsi quando di lì a poco, e Luca va a precisare circa un'ora dopo, ecco che le cose incominciano a precipitare. Incominciano nuovamente le persone ad incalzare nei confronti di Pietro. «Non ti ho forse visto nel giardino con lui?» arriva a dire questo parente di quell'uomo che aveva avuto l'orecchia tagliata. E a tutte queste domande Pietro, dall'agitazione, dal contesto, risponde con: «Non so che cosa dici, non conosco quell'uomo, non conosco quell'uomo di cui parlate». E all'accusa «Anche tu sei di quelli», la risposta è forte: «No, uomo, non so nulla di lui». Marco e Matteo aggiungono che a questo punto le negazioni furono accompagnate da giuramento e da maledizione. Tutti però i Vangeli sono concordi nel riportare un fatto: che alla terza volta che Pietro rinnega Gesù, si ricorda. E Luca aggiunge: il gallo canta e si ricorda. E Luca aggiunge: il Signore voltatosi guardò Pietro. Probabilmente Gesù lo guardò dalla camera in alto in cui era, dove si teneva il suo processo, o forse mentre veniva trasportato da quel luogo in un altro giardino adiacente, confinante. I Vangeli a quel punto ci dicono che Pietro si rende conto di quel che stava succedendo, di quel che aveva fatto, e pianse. E Matteo e Luca aggiungono: pianse amaramente. Questa è un po' l'armonizzazione del brano, quindi non inciampiamo se vediamo, leggendo lo stesso brano, delle sfumature, delle cose diverse. Le cose possono armonizzarsi in qualche modo senza neanche tanti tanti sforzi, però è giusto essere consapevoli delle differenze e della ricchezza che portano i diversi Vangeli allo stesso racconto. Questo è un po' il contesto e l'armonizzazione. Arriviamo comunque ai passi che portano al tradimento. La cosa che sembra che vorrei farvi notare è che la caduta di Pietro non è improvvisa. Si trattava di qualcosa maturato nel tempo, forse nei giorni, nei mesi, addirittura anche negli anni. Naturalmente la caduta è stata istantanea, è stata fulminea, repentina, cioè prima era, poi no. Pietro aveva sempre ostentato una eccessiva fiducia e convinzione nelle proprie capacità, ma adesso agli occhi degli altri discepoli è tutto diverso. Il voltafaccia è stato improvviso, rapido, ma nella realtà qualcosa covava dentro. In un certo senso il tradimento di Gesù non è per nulla sorprendente e inatteso. Una similitudine? La catastrofe di Stava è tristemente famosa per essere una delle più grandi tragedie che abbia colpito il Trentino in età moderna. In quel caso non si parlò di un disastro imprevedibile, ma anzi di una tragedia che era stata ignorata ed erano stati ignorati tutti gli elementi che facevano puntare a quella tragedia. Arrivato a un certo punto, il 19 luglio del 1985, improvvisamente i bacini di decantazione della miniera di Prestavel ruppero gli argini e 160.000 metri cubi di fango si abbatterono sull'abitato di Stava, una piccola frazione del comune di Tesoro, provocando la morte di 268 persone. La tragedia si è consumata in un attimo, è stata fulminea, è stata repentina, ma non è stato un evento imprevedibile. Addirittura la commissione ministeriale d'inchiesta nominata dal Tribunale di Trento usa queste parole: tutto l'impianto di decantazione costituiva una continua minaccia incombente sulla vallata. L'impianto è crollato essenzialmente perché progettato, costruito, gestito in modo da non offrire quei margini di sicurezza che la società civile si attende da opere che possono mettere a repentaglio l'esistenza di intere comunità umane. L'argine superiore, in particolare, non poteva che crollare alla minima modifica delle sue precarie condizioni di equilibrio. Spesso, fratelli e amici, i crolli spirituali sono un po' come questi crolli naturali. Accadono in modo repentino, si verificano da un giorno all'altro, ma non sono cose che non si poteva in qualche modo prevedere. Ed è qui che noi possiamo fare nostre alcune lezioni anche per la nostra vita. Certo, certo è bello, è confortante sapere di poter essere ristabiliti da parte del Signore, ma è molto meglio non cadere dalle mani del Signore. È molto meglio non cadere che essere ristabiliti. E allora è buono per noi guardare ad alcune cose che ci possono indicare, dare degli indizi su quali sono questi punti che potrebbero portare effettivamente ad un crollo. La prima lezione che mi sembra evidente è quella di un qualche modo rifiuto ad sottomettersi alla croce. Via via che si fa sempre più evidente questa idea che porta avanti Gesù, non è un'idea chiara all'inizio, quando c'è la chiamata dei discepoli, è qualcosa che deve maturare per i discepoli, se ne devono rendere conto un po' a poco di questa cosa, ma non è una cosa che tanto manda giù Pietro come anche gli altri apostoli. Vi ricordate appunto l'episodio di Matteo 16? C'è una grande confessione: tu sei il Cristo, il figlio di Dio vivente, e Gesù che si congratula perché Dio ha rivelato però queste cose a Pietro. Ma nel momento in cui Gesù introduce la sofferenza, l'umiliazione, la croce, ecco che arriva l'opposizione. Pietro, trattolo da parte, cominciò a rimproverando dicendo: Dio non voglia, Signore, questo non ti avverrà mai. L'idea di un Salvatore che passa attraverso la croce, di un discepolato che si caratterizza per il rinunciare a se stesso, non è l'idea di Pietro. Gesù con l'idea della croce in qualche modo stava minacciando l'amore che Pietro aveva per se stesso. E questo è in fondo l'idolo segreto della vita dell'Apostolo. L'amore per se stesso, l'onore e la lode per se stesso, l'interesse per se stesso, l'essere centrato, focalizzato esclusivamente su se stesso. Qualcuno ha detto, un io non crocifisso, cioè una personalità non crocifissa, ti permetterà di andare in ogni posto, di soffrire ogni cosa, di rinunciare alla reputazione, addirittura di sopportare qualsiasi perdita, solo se questo è il prezzo da pagare per la propria salvezza. Saremmo disposti anche a gesti eroici, se questo ci permette di salvare noi stessi. Non è altruismo, ma semplicemente egoismo mascherato. E questo è quello che è successo a Pietro. L'idea di seguire Gesù è affascinante. L'idea di seguirlo in questo ministero lo attira, ma lo attira fino al punto in cui ci si viene a scontrare con l'idea della croce. A quel punto bisogna fare una scelta chiara. Non ci sono altre vie, non ci sono altre strade su cui tu ed io possiamo camminare. C'è la strada della croce, dell'accettazione di Cristo, o c'è la strada del rifiuto di quella croce, del rifiuto di Cristo. Non ci sono altre alternative praticabili. Fratelli ed amici, nel momento in cui iniziamo a questionare la sovranità di Cristo nella nostra vita, è solo una faccenda di tempo o di passi, come vogliamo dirla. Prima o dopo potrà presentarsi l'occasione del tradimento. Prima o dopo potrà presentarsi. E nessuno di noi è immune da questo. Nessuno di noi è vaccinato rispetto a questa minaccia. Neanche chi è impegnato attivamente nella leadership. Anzi, spesso la leadership stessa può diventare la leva che Satana usa per il nostro tradimento. Fratelli, non è possibile un coinvolgimento a distanza. Non suonano bene questi accostamenti. Coinvolgimento a distanza, sì, però con un po' di riserva. Non è possibile un impegno parziale per ciò che Dio vuole realmente dalla nostra vita. E questo è il problema di Pietro. E questo è uno di quelle crepe su quella diga che possono far cascare tutta quanta l'acqua. Il discepolato non è una questione di rinuncia a piaceri, faccio una cosa piuttosto che un'altra, non mi vesto di un certo modo, non compro una macchina di un certo tipo, non faccio qualcosa. Il discepolato non è questo. Seguire Cristo significa primariamente sottomettere se stessi all'autorità di se stessi, rinunciare a se stessi e fare proprie le parole di Gesù. Se uno vuol venire dietro a me, rinuncia a se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi la perderà la sua vita per amor di me e del Vangelo la salverà. Questo è il discepolato. La seconda infiltrazione, la seconda traccia, una persistenza nell'autofiducia, nella eccessiva fiducia in se stesso. Questo è un aspetto legato al primo, se volete è l'altro lato della medaglia. Poco tempo prima, nell'occasione dell'ultima cena, appunto l'abbiamo lette prima anche le parole, era successo qualcosa di particolare. Dopo che ebbero cantato l'inno, uscirono per andare al Monte degli Ulivi, allora Gesù disse loro, questa notte voi tutti avrete in me un'occasione di caduta, perché è scritto. Io percoterò il pastore e le pecore del gregge saranno disperse, ma dopo che sarò risuscitato vi precederò in Galilea. Pietro rispondendo gli disse, quando anche tu fossi per tutti un'occasione di caduta non lo sarai certo per me. Gesù gli disse, in verità ti dico che questa stessa notte, prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai 3 volte. E Pietro a lui, quando anche dovessi morire con te non ti rinnegherò. E lo stesso dissero tutti gli altri discepoli. Gesù rivela una imminente situazione e Pietro è in disaccordo. Non va bene. E Gesù deve ritornare a puntualizzare e va a puntualizzare non in modo generico, ma proprio in modo particolare. Tu, proprio tu che stai parlando, proprio tu sarai quello che invece mi rinnegherà 3 volte. Abbiamo già parlato di questo in un'altra predicazione, quindi non mi dilungo. Ma è evidente l'atteggiamento di persistenza e fiducia che ha l'Apostolo in se stesso. Di tutti ti puoi avere qualche dubbio, ma non di me. Gesù, che è stato riconosciuto come il vero Signore e che porta addirittura la testimonianza della parola a supporto di quel che dice, come è scritto, viene questionato dalla presunzione di un uomo. È una evidente situazione di arroganza intellettuale che nega la verità e osa replicare a Dio. E Gesù è costretto a personalizzare. Io ti dico proprio a te. Questo è l'atteggiamento di chi rifiuta la croce. Questa è l'arroganza di chi in ogni caso vuole avere l'ultima parola nei confronti di Dio. Ora, fratelli ed amici, noi dobbiamo applicarci. Noi dobbiamo applicarci per conoscere la Scrittura. Non dobbiamo accontentarci di, come dire, soluzioni precotte, preconfezionate, pronte lì, masticate per essere digerite. Ma non dobbiamo mai superare il limite di lasciare l'onesta ricerca intellettuale per l'arroganza. Il limite di chi rifiuta la croce e le sue implicazioni nella propria vita, di chi questiona ad ogni modo quel che dice addirittura la Scrittura. Gesù dice, come è scritto? E Pietro, Signore, è scritto, vabbè, però io. Certo, l'atteggiamento però di Pietro non si manifesta solo in questo esempio. C'erano anche stati altri episodi in cui era accaduto qualcosa di simile. Non è un caso isolato questa presunzione. Troviamo uno spirito di simile nell'episodio del lavaggio dei piedi. In Giovanni 13 leggiamo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio se ne tornava, si levò da tavola, depose le sue vesti e prese un asciugatoio e se ne cinse. Poi mise dell'acqua nel bacino e cominciò a lavare i piedi ai discepoli e asciugarli con l'asciugatoio del quale era cinto. Venne dunque a Simon Pietro, il quale gli disse, «Tu, Signore, lavare i piedi a me?» Gesù gli rispose, «Tu non sai ora quello che io fo, ma lo capirai dopo». Pietro gli disse, «Tu non mi laverai mai i piedi». Gesù gli rispose, «Se non ti li lavo, non hai meco parte alcuna». E Simon Pietro, «Signore, non solo i piedi, ma anche le mani e il capo». Anche in questa circostanza l'idea, Pietro vede la scena, vede Gesù che incomincia a lavare i piedi agli altri discepoli. Però quando arriva al suo turno non gli va sta cosa. È troppo umiliante vedere il proprio maestro abbassarsi addirittura per lavargli i piedi e asciugarglieli. Non la manda giù. Va bene, vuoi lavare qualcosa, lavami le mani, lavami la testa, lava qualsiasi altra cosa, ma non i piedi. Non capisce. Questa è l'importante lezione, una delle ultime importanti lezioni che Pietro deve imparare nella propria vita. Una lezione che l'Apostolo Paolo condenserà in queste parole, in Romani 7. Difatti io so che in me, vale a dire nella mia carne, non abita alcun bene, perché ben trovasi in me il volere, ma il modo di compiere il bene no. Dove noi siamo oggi? Dove ci collochiamo noi quest'oggi? Quale direzione abbiamo dato alla nostra mente e alla nostra vita? Abbiamo veramente compreso che in noi non abita nessun bene? Fratelli, questa non è una lezione facile da imparare, ed è una lezione su cui Pietro è dovuto ritornare più e più volte, nonostante avesse dato prova in qualche modo di averla fatta sua. Nonostante in qualche modo sembrava averla capita, deve ritornarci. Vi ricordate cosa accade in Atti quando Pietro deve portare il messaggio di salvezza a Cornelio? Leggo da Atti, capitolo 9, versetti da 9 e 17. Ora, il giorno seguente, mentre quelli che erano in viaggio e si avvicinavano alla città, Pietro salì nel terrazzo della casa, verso l'ora sesta per pregare, ed avvenne che ebbe fame e desiderava prender cibo, e come gliene preparavano, fu rapito in estasi. E vide il cielo aperto e scendere una certa cosa, simile a un gran lenzuolo, che tenuto per i quattro capi veniva calato in terra. In esso erano dei quadrupedi, dei rettili della terra e degli uccelli del cielo di ogni specie. E una voce gli disse: «Levati, Pietro, ammazza e mangia». Ma Pietro rispose: «In nessun modo, Signore, poiché io non ho mai mangiato nulla di immondo né di contaminato». E una voce gli disse di nuovo la seconda volta: «Le cose che Dio ha purificate, non le far tu immonde». E questo avvenne per 3 volte. E subito il lenzuolo fu ritirato in cielo. E come Pietro stava perplesso in se stesso sul significato della visione avuta, ecco che arrivano delle persone. Siamo dopo il tradimento, siamo dopo la riabilitazione, e ancora una volta Pietro è lì che va a questionare il comando del Signore. Pietro ammazza e mangia. Ma nonostante il fatto che è perplesso, è lì che cerca di interrogarsi sul significato di quella visione, la cosa che più naturale e più spontanea gli viene da dire è: «In nessun modo, Signore, in nessun modo, Signore, io ammazzerò e mangerò». Dio gli dà il comando a questa rivelazione, ma la sua risposta, nonostante il fatto che non comprende, è: «Io, Signore, non lo farò». Che strana abbinata. Che strana abbinata. «In nessun modo, Signore». È la stessa accoppiata che abbiamo visto in Matteo 16. «No, Signore». Nessun uomo può dire queste due cose insieme, no e Signore contemporaneamente, senza che l'una neghi il significato dell'altra. Eppure, fratelli, questo è il modo di come Dio fa le cose. Sono cose un po' strane, possono sembrare strane, dice l'Apostolo Paolo. Dov'è il sapiente? Dov'è lo scriba? Dov'è il contestatore di questo secolo? Non ha forse Dio reso pazza la sapienza di questo mondo? Poiché il mondo non ha conosciuto Dio mediante la propria sapienza, è piaciuto a Dio nella sua sapienza di salvare i credenti con la pazzia della predicazione. I giudei infatti chiedono miracoli, i greci chiedono sapienza, ma noi predichiamo Cristo crocifisso, che per i giudei è scandalo e per gli stranieri pazzia. Ma per quelli che sono chiamati, tanto giudei quanto greci, predichiamo Cristo, potenza di Dio e sapienza di Dio. Poiché la pazzia di Dio è più saggia degli uomini e la debolezza di Dio è più forte degli uomini. Infatti, fratelli, guardate alla vostra vocazione stessa, dice l'Apostolo. Non ci sono tra voi molti sapienti secondo la carne, né molti potenti né molti nobili, ma Dio ha scelto le cose pazze del mondo per svergognare i sapienti. Dio ha scelto le cose deboli del mondo per svergognare le forti. Dio ha scelto le cose ignobili del mondo e le cose disprezzate, anzi le cose che non sono, per ridurre al niente le cose che sono, perché nessuno si vanti di fronte a Dio. Ed è grazie a Lui che voi siete in Cristo Gesù, che da Dio è stato fatto per noi sapienza, giustizia, santificazione e redenzione, affinché, come è scritto, chi si vanti nel Signore. Questa è la lezione che doveva ancora imparare Pietro. Doveva capire che questa eccessiva fiducia in se stesso era malposta. Doveva capire che questa sua sapienza era un ostacolo. Era un ostacolo davanti a Dio. La terza lezione. Un fallimento nella preghiera e nella vigilanza. È qualcosa che troviamo nell'immediato contesto di questo racconto. Nel giardino del Getsemani Gesù aveva sentito il bisogno di andare davanti al Padre. E in qualche modo avrebbe avuto piacere di essere accompagnato in questo dagli altri discepoli. E chiede a loro di vegliare e pregare insieme con lui. Ma ecco in Matteo 26, versetto 40 che leggiamo: «Poi venne ai discepoli e li trovò che dormivano e disse a Pietro», proprio a Pietro, «così non siete stati capaci di vegliare meco un'ora sola? Vegliate ed orate». Perché? Perché dovevano vegliare ed orare i discepoli? Aveva Gesù bisogno di un supporto in qualche modo perché non ce la faceva? Perché era mancante di qualche cosa? Perché non riusciva ad andare avanti davanti all'ora che lo attendeva? No. «Affinché non cadiate in tentazione. Ben è lo spirito disposto e pronto, ma la carne è debole». Affinché non cadiate in tentazione. Qual è la differenza fra l'uomo Gesù e l'uomo Pietro, il primo che ha saputo affrontare e accogliere il proprio destino, se vogliamo, e l'altro invece che invece l'ha rifiutato? Forse è proprio questa, che nel giardino di Getsemani Gesù è stato in comunione con il Padre, mentre gli altri avevano preferito dormire. Cosa preferiamo noi? Ora, come dicevo, questi possono essere dei segni. Certo, non ci danno la garanzia che ci sono questi segni, cadrà la diga, però ci sono tutte le buone premesse. Il rifiuto della sottomissione della croce, eccessiva fiducia in se stessa, una vita che non è segnata dalla vigilanza e dalla preghiera. E così arriva il tradimento. Non voglio abusare di voi riguardo a questi due punti, come ho promesso ne parlerò poco. Leggiamo dal versetto 69, è tutta una progressione. Quello che viene detto sembra diventare sempre più concitante. Al versetto 70 Pietro arriva a dire: non so che cosa dici. Non c'è nessuna possibilità di fraintendimento. Lo hanno seguito Gesù, lo hanno accompagnato fin dentro quel cortile, e adesso, guarda, non so di cosa stai parlando. Cioè, mi prendi di sorpresa. Ma come ti prendo di sorpresa? L'hai accompagnato fin qua? E Pietro è smarrito. Addirittura nega l'evidente. Il tuo parlare ti fa riconoscere. Chi di noi non è trentino, dai trentini viene sgamato, perché si riconosce una punta, non so, di siciliano, di pugliese, di quel che di dove siamo. Ed era il linguaggio stesso di Pietro che lo faceva riconoscere. Tu sei un Galileo, c'hai quell'accento, c'hai quella pronuncia, te la porti dietro, tu sei uno di loro. E Pietro, no, cioè, è evidente. E nega addirittura l'evidenza. Cari amici e fratelli, questo è il sentiero a cui porta la decisione di ingannare se stessi. Negare addirittura l'evidenza. È come i bambini che sono beccati con le mani nella cioccolata e hanno ancora le mani sporche e ti dicono: cosa stai facendo? Niente. È proprio così, solo che non c'è quell'ingenuità in questo caso. Qui c'è la determinazione, qui c'è la volontà. Non lo conosco, addirittura incomincia a giurare e a spergiurare. Allora cominciò a imprecare e a giurare. Perché questa radicalizzazione dell'opposizione? Perché addirittura sostenere con degli spergiuri quello che stava dicendo? È evidente il tentativo di Pietro di accattivarsi la simpatia dei presenti. E ricordiamoci chi erano i presenti. I presenti, fratelli, erano gli amici giurati di Gesù, i quali certamente non avrebbero fatto nulla, non avrebbero mai alzato una mano a favore di Pietro per dire: oh Pietro, cioè, cerca di rimanere fedele al tuo Signore. Non avrebbero incoraggiato Pietro in questo modo, anzi avrebbero cercato di farlo cadere come stavano facendo. Le persone nel cortile erano i nemici di Gesù. E Davide conosceva questo problema. Conosceva il problema delle cattive compagnie ed è il motivo per cui spesso parla in modo duro dei malfattori. Ora, dobbiamo confessare che noi siamo un po' a disagio davanti a brani come quelli, brani che troviamo soprattutto nei Salmi, quando ci sono queste preghiere rivolte a Dio contro i propri nemici. Perché Davide parlava in questo modo? Perché pensava a se stesso migliore dei propri nemici? No. Proprio perché si riconosceva uguali a loro. E proprio perché si riconosceva uguali a loro, temeva di essere portato nella stessa direzione stando in loro compagnia. Certo, noi abbiamo un bello slogan, che è quello di odiare il peccato ma di amare il peccatore. Ed è giusto. Ed è giusto che sia così, ma attenzione, perché la linea dell'equilibrio è molto sottile quando incominciamo ad amare i vizi del peccatore stesso, oltre che il peccatore. È molto difficile, ed è per questo che Davide fa una scelta radicale, che è una scelta di allontanare se stesso dagli altri se vuole vivere una vita che porta gloria a Dio. Esaminami, oh Dio, e conosci il mio cuore. Mettimi alla prova e conosci i miei pensieri. Vedi se c'è in me qualche via iniqua e guidami per la via eterna. Salmo 139. Se vuoi condurre una vita cristiana, valuta la qualità e la quantità del tempo che passi con i nemici di Cristo. Attenzione, non sto dicendo che devi ritirarti, perché altrimenti che luce siamo? Se siamo una luce che stiamo in una stanza con tante candele, arrivato a un certo punto incomincia a essere troppo fumo e quasi ci manca il respiro. Dobbiamo stare in mezzo agli altri, dobbiamo essere luce, ma valutiamo la qualità e la quantità del tempo che passiamo con i nemici di Cristo. C'è un abisso fra quello che vediamo qui in questo brano in Matteo e quanto lo stesso Apostolo Pietro imparerà da questa dura esperienza. In 1 Pietro capitolo 4 noi leggiamo: «Carissimi, non vi stupite per l'incendio che divampa in mezzo a voi per provarvi, come se vi accadesse qualcosa di strano. Anzi, rallegratevi in questo, partecipate alla sofferenza di Cristo, perché anche al momento della rivelazione della sua gloria possiate rallegrarvi ed esultare. Se siete insultati per il nome di Cristo, beati voi, perché lo Spirito di gloria, lo Spirito di Dio, riposa su di voi. Nessuno di voi abbia a soffrire come omicida, o ladro, o malfattore, o perché si mischia nei fatti altrui. Ma se uno soffre come cristiano, non se ne vergogni, anzi glorifichi Dio portando questo nome». Questa è l'esperienza raffinata, questa è la consapevolezza raffinata dall'esperienza, dalla dura esperienza che ha dovuto passare. Quale percorso di discepolato ha fatto l'Apostolo Pietro? Addirittura onorato di portare quel nome. Se nel giardino, lì in quel cortile, giura e spergiura di non conoscere Cristo, disconosce quel nome, adesso si reputa beato di soffrire anche per quel nome. Quale percorso? E perché? E perché questo? Continuiamo a leggere. «Infatti è giunto il tempo in cui il giudizio deve cominciare dalla casa di Dio. E se comincia prima da noi, quale sarà la fine di quelli che non ubbidiscono al Vangelo di Dio? E se il giusto è salvato a stento, dove finiranno l'empio e il peccatore?» Come poter continuare a persistere in una via che conduce al giudizio? Come poter continuare? Quanto contorto è il nostro modo di pensare e agire, cercando di coltivare l'amicizia con questo mondo che senza Cristo è destinato alla condanna e al giudizio. Questo è il tradimento. E poi c'è il dopo. Ora sul dopo non mi dilungo affatto perché lo guarderemo la prossima volta, ma intanto vi faccio questa osservazione. In quell'istante il gallo cantò, Pietro si ricordò delle parole di Gesù che gli aveva dette: prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai tre volte. E andato fuori pianse amaramente. Che cosa si è ricordato Pietro? Forse gli viene in mente quella scena come spesso viene in mente a noi quando diciamo a qualcuno qualcosa che poi siamo profeti e si avvera. Te l'avevo detto. Forse gli viene in mente quelle parole di Gesù che gli dicono: nonostante che te l'avevo detto, anche in quel momento io continuerò ad amarti. Forse gli vengono in mente quelle parole che abbiamo detto, lette per la confessione: Satana ha chiesto di vagliarti, ma io ho pregato per te affinché la tua fede non venga meno. Pietro è venuto meno, ma Cristo è rimasto fedele, poiché come Dio ha promesso, egli non spezzerà la canna rotta, egli non spezzerà il lucignolo fumante. E Pietro in questo momento è proprio come un lucignolo fumante, proprio come una canna spezzata. Ha dovuto piangere amaramente le proprie scelte. Qual è la differenza fra Giuda e Pietro? Il dispiacere di Giuda lo porta solo a un rammarico momentaneo e a un cappio, a essere appeso a un albero, mentre Pietro con il suo pianto porterà a Cristo il proprio fallimento per avere poi da Dio la riabilitazione. Fratelli ed amici, io non so dove noi ci poniamo. Io non so qual è la tua condizione. La riabilitazione può essere faticosa. L'essere rimessi in carreggiata può essere dura, ma Dio può farla. Dio può rendere effettivo questo in ciascuno di noi. Preghiamo. Signore, tu sei veramente un Salvatore ed un amico meraviglioso. Noi siamo stupiti dalla capacità del nostro cuore di ingannare noi stessi, di distorcere la verità e addirittura di negare l'evidente per allontanarci da te. Signore, però in tutto questo noi ti lodiamo e ti ringraziamo, perché a dispetto della nostra durezza, tu sei colui che ha vegliato, tu sei colui che ha pregato, affinché la nostra fede non venga meno. Signore, noi quest'oggi ti vogliamo chiedere insieme che tu possa ancora una volta toccare la nostra vita, proprio su questo specifico punto, affinché nessuno di noi possa ingannare se stesso, ma anzi di tornare a te, se in qualche modo ci siamo allontanati, se in qualche modo ti abbiamo tradito. Ti chiediamo questo per amore di Gesù, nostro Signore e Salvatore. Amen.